te, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio per questo primo appuntamento dell'anno della consueta rubrica Schiaparelli da lì, ideata e condotta da Aldo Premoli, a cui diamo il bentornato Aldo in Radio Arte.
Buongiorno, anzi buon pomeriggio, buonasera. Non so quale buon fare perché io sono dall'altra parte dell'Atlantico, per cui per voi è tardo pomeriggio, per me non ho ancora pranzato. Ecco. Come appunto sto dicendo, sono a New York da i miei figli, in casa dei miei figli, che non ne possono più, evidentemente, perché siamo qui dal 14 di, anzi dal 16 di dicembre, e niente, insomma, fa un freddo micidiale, anche se oggi la giornata è il sole è terso, c'è il sole, però fa un freddo dell'accidente. E questo posto è un posto molto complicato. So di dire una banalità, però è un posto molto complicato che diventa sempre più complicato. Allora, che New York sia un centro che internazionale lo sappiamo tutti, che non rappresenti l'America in tutte le sue espressioni lo sappiamo tutti. Quello che magari si sa un po' di meno è che rispetto ai decenni scorsi, anche a New York, come credo in tutto il continente americano, peraltro ho fatto una breve gita di 4 notti a Città del Messico, che sta appena sotto, come sappiamo, il Messico sta appena sotto il confine sud degli Stati Uniti, e anche lì è stato un bel cercare di capire che cosa sta succedendo. Perché dico Città del Messico? Beh, perché il film di Guadagnino, Queer, il film che ha vinto adesso i Golden Globe, Elena Perez e ovviamente Roma di Cuarón, sono ambientati a Città del Messico. E quindi Città del Messico e il Messico potrebbero diventare il 51esimo stato americano a breve, o forse no. Comunque è tutto molto complicato, e quel titolo che abbiamo scelto insieme con Radio Arte per questa trasmissione è Europa e America sempre più distanti con un punto di domanda, giusto? È questo il titolo, me lo ricordo bene, credo fosse.
Il titolo è questo qui, sì, io ne approfitto per fare un po' di contestualizzazione per chi si fosse messo in ascolto per la prima volta. Schiaparelli da lì è una rubrica che si occupa basilarmente dei rapporti tra arte e moda e diciamo tutti i risvolti sociali che possono esserci e che possono anche non esserci, cioè semplicemente connessioni sociali e politiche geografiche in senso lato, come in questo caso stiamo analizzando. E Aldo Premoli è giornalista, scrittore e critico di arte e di moda. Prego, Aldo. Quindi situazione molto complessa.
Sì. Sì,
Però anche una certa distanza che tu stai rilevando da questa dentro questa complessità.
mancano 2 giorni, mi sembrano, all'insediamento del nuovo presidente. Il mondo sembra in fibrillazione, almeno il mondo dei media internazionale è in fibrillazione ogni volta che nuovo presidente mette giù il piede dal letto. Se mette il piede destro o mette giù il piede sinistro, sembra che il mondo rilevi questa cosa con un'intensità e con un nervosismo paradossale, o più paradossale, o forse è la realtà, è paradossale l'interpretazione di questi fatti. Faccio un esempio, no? Qui noi parliamo di arte e di moda. Ieri tutti i titoli dei brand moda più famosi, quindi Hermès, Prada, Moncler, tutti, Cucinelli, e poi quelli di Kering, e poi quelli di LVMH, eccetera, eccetera, sono schizzati verso l'alto. Allora, parliamo di moda. Io in questa trasmissione l'abbiamo detto, dal 2022 ci stanno dei problemi, no? Nel settore dell'abbigliamento. Ieri, dopo che questi problemi continuano a permanere, a un certo punto uno si sveglia, guarda i titoli in borsa e vede più 3, più 4, più 3, più 2, più 5, più 7, più 4, più 3, e i media immediatamente registrano, dicono wow, non accadeva da 8 mesi una rialzarsi dei titoli del lusso, che è in debacle dal maggio del 2023. Che cosa è successo? Sono successe due cose contemporaneamente. I cinesi, sappiamo che il mercato del lusso numero uno assoluto è la Cina, per la prima volta danno un resoconto di un aumento di un punto dei consumi, e quindi i titoli del lusso si alzano, perché quello è il mercato, e dicono wow, la Cina riprende a consumare, e quindi c'è un'opportunità per noi. Ma soprattutto succede che il Washington Post scrive che Trump, i famosi dazi che minaccia da tempo di mettere contro la Cina in modo evidente, ma pure in Europa, ha detto, scrive il Washington Post il mattino, che vabbè, non saranno così alti come aveva detto in precedenza. Questa combinazione di elementi scatena la borsa per i titoli del lusso, quindi per la moda, per l'abbigliamento, tutti che dicono meno male, meno male, meno male. Poche ore dopo Trump smentisce e dice no, io non ho mai detto questa cosa qui, non credete a quello che ha detto il Washington Post, e il Dow Jones precipita verso il basso. Ora, che Trump sia un lunatico lo sanno tutti, no? Che però si sveglia e metta giù il piede sinistro o destro, in una maniera o l'altra, e provochi terremoti nei listini borsistici di tutto il mondo, è qualcosa che apparirebbe paradossale. E tutti poi dopo scatenano l'esegesi di questa cosa qui, no? Ah, l'ha fatta apposta, l'ha detto il Washington Post in una maniera, poi però l'ha smentita, ha voluto creare incertezza, questo, quell'altro, quell'altro. Queste sono tutte le ipotesi che vengono fatte di fronte a fenomeni di questo tipo. Ora, io non lo so, perché non sono un analista finanziario, non sono neanche un filosofo. Tu hai detto prima, Aldo Premoli è un critico d'arte, io non sono un critico d'arte, sono un cronista. Cioè ho la fortuna e il privilegio di viaggiare molto, di spostarmi molto, di vedere tante cose, e umilmente, nel senso che proprio ho imparato ad essere umile, racconto quello che vedo. Punto. Non ho nessuna velleità di filosofeggiare. Questo ci tengo a dirlo, perché non credo a chi filosofeggia sull'arte o sulla moda, credo a chi è in grado invece di avere delle informazioni e di provare a ragionare, non a fare della filosofia, a ragionare. Il ragionamento di base che in questi giorni mi capita di fare, facendo questa esperienza, diciamo, del continente americano, è che l'abisso è una parola drammatica, la distanza tra i due occidenti, cioè tra l'occidente che è quello europeo, insomma, e l'occidente che è quello americano, aumenta. Aumenta in maniera, secondo me, dal mio modesto punto di osservazione, tale che c'è una vera incomunicabilità. Sì, ok, siamo occidentali, in maggioranza bianchi, e lo dico perché questo fatto razziale va tenuto in considerazione. Parliamo tutti un linguaggio comune che sarebbe l'inglese, più o meno di qualità, a secondo delle capacità di ognuno, ma i riferimenti, nonostante questo, sono molto diversi. E la mia sensazione è che la differenza continua ad ampliarsi. Gli europei non capiscono che cosa sta succedendo qui. Io lo dico in base alla lettura che faccio dei media europei, e gli americani di quello che succede in Europa proprio non gliene frega niente. Cioè, non siamo un elemento del loro, della politica americana, cioè un elemento che viene preso in considerazione, ma non siamo il principale elemento di considerazione. E questo si riflette in qualsiasi cosa tu frequenti qui. Cioè, io non credo, per esempio, qui vorrei un attimo sottolineare la cosa, che il vocabolo isolazionismo, che è stato dai media e dalla politica europea spesso messo davanti, no, il nuovo presidente, la nuova politica americana sarà una politica isolazionista. È un vocabolo completamente sbagliato. Io quello che vedo qui è che non so dove l'hanno tirato fuori questa cosa qui. Gli Stati Uniti si preparano a essere tutt'altro che isolazionisti, si preparano ad essere ancora in maniera più aperta, più evidente, più clamorosa. Loro si preparano, che poi ci riescano, lo vedremo, ad essere l'impero, punto, ad essere il riferimento, ad essere la nazione che primeggia. Questo è quello che vedo. Isolazionisti, un corno, cioè, siccome guardano con meno interesse verso est, cioè verso l'Europa, allora noi europei diciamo che loro sono isolazionisti, ma non è affatto così. Cioè, loro si sentono al centro e sono pronti a rivendicare il loro primato. Questo è il punto di partenza. La distorsione, quindi l'incomunicabilità tra i due occidenti, chiamiamoli così, da parte nostra nasce da quello. Trump farà una politica isolazionista? Trump non sta facendo e non farà nessuna politica isolazionista. Trump andrà a trattare singolarmente con i paesi del mondo per fare la sua politica. Punto. Non che Biden non abbia fatto questo, ma Trump lo fa in maniera molto più, diciamo, dal punto di vista della comunicazione aggressiva. Ecco, partiamo da questo. Questo è certo. Se uno, e qui questo lo sente in maniera molto precisa, dico cose banali.
Non lo so se sono banali, io sto ascoltando e credo che sia innanzitutto una lettura che non si sente e non si legge in giro, tanto per cominciare, ma non che noi dobbiamo fare, come dire, l'analisi della stampa. Quello che fa riflettere è che quello che generalmente la percezione, perché tu hai, diciamo, posto l'accento sulla percezione, e questo è un elemento fondamentale, diciamo così, nell'approccio alla realtà, così come tu l'hai descritta all'inizio. Quindi il fatto di dire quelle che sono delle percezioni basate non tanto su delle impressioni, ma su delle constatazioni, direi, mi sembra oltremodo, oltre che importante, anche foriero, diciamo, di ulteriori analisi, quelle appunto sì, che stavi per sviluppare.
Sì, adesso infatti detto questo, che l'ho presa un po' lunga, ma era necessario, perché sennò non si capisce cosa sta succedendo. Quindi, fatto questa premessa, adesso io provo a raccontare una serie di cose che ho viste, che sono soprattutto mostre d'arte, diciamo, e con queste premesse a raccontare un po' invece l'America. Sono a New York, ok. Sono a New York. New York non è una città repubblicana. New York ha avuto nel voto popolare un aumento del voto verso i repubblicani, ma è da sempre una città vicina alla politica dei democratici. Parlo di New York. New York, parlo di 10 milioni di abitanti, questa cosa qui. Già nel New Jersey, dove è New York, le cose vanno diversamente. New York vive a sé, sta a sé. Allora, in questo momento sono a Williamsburg. Williamsburg è un quartiere di Brooklyn, i miei figli abitano qui, quindi sono qui, che ha avuto un grosso sviluppo qualitativamente. Non ci sono i grattacieloni di Manhattan, no? Qui le case ci sono, i grattacieli, qua un paio di grattacieli ci sono, siamo vicini all'acqua, le case sono relativamente basse. È un posto molto più vivibile di altri, è un posto dove di base vive una comunità di, io li chiamo giovanotti perché io sono vecchietto, ma insomma di giovani dai 25 ai 35 anni che fanno i mestieri, lavorano per le aziende IT, che lavorano nella finanza e fanno queste cose qua. E a Williamsburg c'è il Brooklyn Museum. Il Brooklyn Museum è il secondo museo più importante di New York, quindi uno dei più importanti d'America. Era un museo nato per, come dire, quando nasce, era un museo per dare voce alle comunità etniche meno rappresentate, quindi il Met e il Metropolitan, vabbè, sta a Manhattan, sta al centro di Manhattan, è il primo museo d'America, potentissimo. Allora a un certo punto decidono che ci deve essere un museo che dà voce anche alle etnie. Allora, il discorso delle etnie qui è molto preciso. Da noi sono barzellette, nel senso che abbiamo i migranti, ma qui ci sono le etnie, che sono una cosa diversa, nel senso non sono dei poveracci che arrivano dall'Africa e che sono stati poi utilizzati per fare politica e cercare di avere voti, la paura, questo e quell'altro. Qui le etnie ci sono, sono marcate, qui c'è tutto, qui ci sono quelli che sono arrivati dall'Africa, ci sono quelli che arrivano dalle Filippine, quelli che arrivano dal Messico, quelli che arrivano da Taiwan, quelli che arrivano dalla Cina, eccetera, eccetera, e sono comunque integrati nella realtà di New York. Cioè New York è fatta da tante etnie. Certo, la maggioranza continua ad essere bianca, ma non c'è una, non ci sono i neri che sono arrivati dall'Africa adesso, no? Con i barconi. Quindi certo, è un discorso diverso. Quindi quando il Brooklyn Museum viene fondato, dice, la missione era quella di dare spazio alla rappresentazione artistica delle etnie. Ora, poi il Brooklyn Museum a un certo punto succede un casino durante il Covid, nel senso che c'ha dei problemi, nel senso è un museone, è una roba grossa, è il secondo museo di New York, quindi immaginate, ha una collezione sterminata, permanente sterminata. Quindi a un certo punto col Covid rischia la bancarotta, nel senso che è chiuso, eccetera, eccetera, ma interviene il sindaco, gli dà 300 milioni di dollari, una robetta, e lo rimette in sesto, e poi il museo viene comunque finanziato dalla città di New York, dallo Stato, cioè hanno finanziamenti pazzeschi, fanno mostre clamorose per qualità e quantità, e tutto si pone in una prospettiva così grandiosa, che ogni volta che esci da uno di questi musei sei un po' annichilito. Annichilito per qualità e quantità. Comunque con una percezione diversa, oltre alla quantità e alla qualità. Per quantità intendo la quantità di denaro che viene impiegata per fare una mostra. La qualità intendo la qualità che queste mostre raggiungono, che non sono ovviamente dovute solo alla quantità di denaro, perché quella è, vabbè, ok, ma anche alla qualità che esprimono. È un po' quando io racconto, mi è capitato di raccontare in passato delle mostre che fanno Kering, quindi alla Bourse du Commerce a Parigi, o LVMH, Louis Vuitton a Parigi, o Prada in giro per il mondo. Cioè, quando ti metti davanti a... cerchi di capire le dinamiche con cui nascono queste mostre, come quelle mostre di qua, dici, allora, hai una quantità infinita di denaro, scegli il meglio dei curatori che c'è al mondo, e beh, insomma... alla fine non sbagliano, voglio dire, cioè, se hanno la possibilità di mettere a disposizione una quantità di denaro pazzesca e di scegliere il meglio dal punto di vista scientifico delle persone che possono allestire queste mostre, volete che facciano una brutta mostra? È impossibile, cioè, dice, beh, è facile, no?
Difficile.
Cioè, questo è difficile sbagliare. Però, allora, in questo momento c'è questa mostra che si chiama Solid Gold, che è la mostra, ci sono cinque mostre ovviamente nel museo, però quella lì è la mostra principale. Parla di oro solido, e quindi che cosa vedi attraversando queste sale? Vedi manufatti, vedi opere d'arte che hanno riferimento, opere d'arte contemporanea che si riferiscono in qualche maniera, o perché sono realizzate in oro, o perché fanno ragionamento intorno all'oro, o perché il colore è quello dell'oro. Poi vedi moda di ogni genere e tipo, di ogni secolo, che in qualche maniera implica. Poi vedi dei ragionamenti anche finanziari, documenti, eccetera, eccetera. E poi vedi costumi del musical. Questi non li avrebbero messi. Cioè, se noi in Europa il musical, adesso diciamo la verità, ma tanti costumi che fanno riferimento al musical, proprio a un discorso pop, anche un po'. Cioè, Nish ti lascia così, dice: vabbè, ma adesso va bene tutto, ma anche, mettiamo i costumi degli ABBA d'oro o queste robe qua. Sì. E lì vedi la differenza, cioè vedi la differenza che non è più solo una differenza quantitativa che poi genera il qualitativo, quindi molto denaro che porta a prendere persone qualificatissime che fanno un certo tipo di lavoro e quindi dici, vabbè, è difficile sbagliare. No, lì vedi proprio una percezione diversa delle cose, cioè loro mettono il costume degli ABBA d'oro o una teca con dentro il profumo di Dior J'adore, e con di fianco alcuni costumi, uno di Balenciaga, LVMH, Dior è LVMH, j'adore, e un altro di, non so, di un altro marchio di LVMH, e poi guardi e vedi che gli sponsor della mostra sono Bank of America, che è una delle banche più potenti degli Stati Uniti, e Dior. Sì. E tu dici, ti ho beccato, mascherina, cioè fai questa cosa perché hai lo sponsor di Dior dietro. E invece io vi dico di no, io vi dico che non è così, perché non c'è solo Dior, c'è anche Yves Saint Laurent o c'è anche un'altra cosa. Cioè l'approccio è, per noi sarebbe impensabile, una mostra di grande livello in un grande museo che ha come sponsor una banca, quello non è impensabile perché qualsiasi, anche grande museo italiano, se c'è una bella banca, cioè c'è San Paolo di Torino che gli dà il grano per fare la mostra, è solo felice, lo mette fuori, ci mancherebbe, ma c'è pure il brand moda, ma mica è nascosto. È bello, entri, il cartellone iniziale c'è il titolo della mostra, i curatori, sotto c'è Bank of America e a destra c'è Dior. Poi vai lì e c'è una bacheca con dentro il profumo J'adore di Dior, ma è impensabile, è uno scandalo. Non è uno scandalo. C'è anche i costumi degli ABBA, che non sono sponsor in nessun modo, in nessuna maniera. Adesso non mi ricordo quali altri cantanti pop ci sono dentro, di fianco magari a dei costumi del XVI secolo. È una percezione, è un approccio diverso. Nessun curatore italiano di una mossa del genere ha tutti storcerebbero il naso, e invece qui senti che è assolutamente in asse, in fase con tutto il resto, con tutto quello che c'è intorno. Qui non ci sono ipocrisie, qui c'è quello che c'è, lo vedi. Il denaro è qui. Qui bisognerebbe fare, adesso non voglio fare il filosofo, faccio solo quello che ha letto mezzo libro. Noi siamo cattolici di impostazione, loro sono protestanti. Il denaro non è lo sterco del demonio, il denaro è il premio che Dio ti dà se lavori bene, ti comporti bene, fai le cose per bene, e quindi è un fatto positivo. Non c'è niente da far finta di, non c'è niente da nascondere dietro, con la mano dietro la schiena. È la, come dire, la diretta conseguenza di una visione di protestanti, peraltro eretici, perché i primi pionieri che arrivano qua con i barconi sono dei protestanti che erano stati presi a calci in culo in Europa, non cattolici, poi protestanti, no, proprio eretici protestanti, cioè sette protestanti che non avevano trovato spazio nella ufficialità del protestantesimo del nord Europa, che emigrano, vengono cacciati o emigrano. Arrivano qui e si stabiliscono qui, e qui bisognerebbe, vabbè, ci vorrebbero 180 trasmissioni per capire il discorso della frontiera, la prateria, gli indiani d'America, tutta questa cosa qua, è un sacco anche di ballet walk, che ecco qui, che in America ci sono più che in Europa. Adesso faccio un salto e vado al Met, abbiamo ancora qualche minuto. Allora, vado al Met, da Brooklyn mi sposto a Manhattan e vado al Met, entro al Met e c'è una mostra sui senesi. Caro il mio, così.
Tanto per cambiare.
C'è una mostra, il Met butta fuori uno stendardone, così, dal palazzone e dice Siena. Vabbè, la mostra principale è sui senesi, non è l'unico posto dove fanno le mostre sui fondi oro senesi, no? C'è dappertutto.
Uno dei pochi dove fanno le mostre sui senesi, diciamo.
Vabbè, mostra clamorosa, non tanto per noi italiani, vabbè, vai a Siena, cioè non è che, però devo dire che l'allestimento era clamoroso, pochi pezzi, molto belli, pochi pezzi rispetto a quello che siamo abituati noi, no? Cioè, certo. Però molto belli, con un allestimento minimal, pazzesco, cioè perfetto, luce, posizionamenti, didascalie, cioè bellissimo. Però mette una macchina gigantesca, no? Quindi è una roba. E io vado, giro, volevo andare a vedere, al primo piano c'è una mostra su il Messico, e di nuovo l'avevo già parlato prima, il Messico sul momento del, chiamiamolo futurismo messicano, non so come dire, ma futurismo mi vengono i brividi pensando a quello che sta succedendo in Italia, ma lasciamo perdere. Incappo per caso in due stanze di fianco, per me è un mostro, no? Quindi, in una mostra di tre stanze che si chiama, porca miseria, adesso vado a vedere, l'artista è Jesse Grimes, mai sentito prima, uno che ha studiato arte, allora, ecco di nuovo l'etnia. Io, Jesse Grimes, è una mostra che lui, dove ci sono opere che lui ha fatto in carcere, e dico a me.
Ecco, ma Crime è il cognome vero, cioè,
Grimes, K-R-I-M-E-S.
Ecco il K, certo. Sì.
Sì. In campo in questa mostra, butto dentro un occhio. E dico, vabbè, sarà il solito nero, perché qua la storia, no? Sappiamo che questa cosa delle minoranze, la repressione sui neri, tutto il discorso degli scorsi anni, eccetera, eccetera. E invece no. Questo è bianco, nato nei posti trampiani, diciamo così, la cintura degli Appalachi, queste zone qui, la Rust Belt, eccetera, eccetera, povero, senza padre, cresciuto senza padre, non so come comunque riesce a frequentare un'accademia d'arte, appena si diploma, si laurea, quello che è, lo acchiappano e lo sbattono in galera per possesso di cocaina. Doveva averne tanta, perché gli fanno fare un anno di isolamento e poi fa 5 anni, poi c'è il processo, 5 anni, ne farà 4 per buona condotta e poi esce. E questo fa delle opere molto grandi che in carcere, comincia il primo anno durante l'isolamento, non ha niente per dipingerlo, per fare delle cose, usa delle saponette, le saponette che il carcere dà ai carcerati giornalmente, sono delle schegge di sapone, accede a un unico giornale locale, in Pennsylvania, no? Lui si è laureato in Pennsylvania, è nato in Pennsylvania, ha fatto il carcere in Pennsylvania, e trasporta in modo suo delle immagini di persone incriminate per qualche ragione su queste saponette. Poi fa tutto un lavoro, prende delle carte da gioco, da poker, le tagli con cui i carcerati giocano a poker da una cella all'altra, piccole carte, le incolla col dentifricio perché non ha nient'altro, le incide, mette queste saponette all'interno delle carte, ne fa 300 e ne manda 2 alla volta fuori dal carcere a un amico. Quando uscirà, comporrà una grande opera che adesso al Met c'è ed è stata addirittura acquisita, fa parte della collezione permanente. Ci sono altre opere che poi lui sviluppa negli anni successivi o fuori ultimamente, tutte rivolte completamente con materiali che riesce a trovare in carcere o che si fa mandare dai carcerati, e lui diventa un attivista. Adesso, allora, innanzitutto quando guardi la foto dici, quella Madonna, cioè, bellissimo ragazzo, è un po' un atto biondo col capello lungo, gli occhi azzurri, un po' sembra un attore di Hollywood o uno di quelli che giocano a rugby americano, sai, questi a tettone, così, un ragazzone. Lui diventa un attivista, lui è un attivista, mette in piedi un'associazione che aiuta i carcerati americani e addirittura a un certo punto fa una, credo si possa dire così, una class act contro JP Morgan, che è, come voi sapete, la banca d'affari più importante del mondo, sono 250.000 dipendenti, 250.000 dipendenti, che faceva il furbo col carcerato. Cioè, se un carcerato chiedeva un prestito per, non so, comprare una casa, una macchina, eccetera, eccetera, in quanto carcerato, in quanto con la fenina penale sporca, i tassi che gli venivano applicati erano superiori a un'altra persona. Lui mette in piedi una class act che vince. Ora, il MET mette fuori queste opere e di fianco mette una serie di opere, di fotografie di un francese che nella fine dell'Ottocento, con la polizia di francese, mette in piedi delle fotografie, mette in piedi quelle che sono la logica della fotografia segnaletica attuale. Cioè, accosta queste due cose. Allora, il MET è un'istituzione pubblica. In un momento in cui il sistema americano, carcerario americano, e sta arrivando Trump, che ha detto fuoco e fiamme, è una macchina capace di assorbire 2 milioni di nuovi prigionieri all'anno. Allora, lì non puoi non fare un pensiero, no? E dire, ma com'è che il MET, il museo più importante del mondo, mette in piedi una mostra di questo tipo, che è una mostra, ok, rispetto all'estensione del MET, è una mostra, è una delle mostre, è una piccola mostra, però è una mostra attivista, non ci sono dubbi. E quindi fai un ragionamento sulla, non sulla contraddizione, ma sul bilanciamento che esiste tra il potere politico e le istituzioni, centri di cultura, mica di periferia, ma come il MET, che potere politico o no, fanno da salvaguardia, da contraltare, da bilanciamento a il presidente di turno che dura 4 anni, poi ne arriva un altro, poi ne arriva un altro, poi ne arriva un altro. E questo l'ho trovato molto, molto interessante. Soprattutto facendo, e qui non posso non fare riferimento a quello che sta succedendo nel nostro paese, dove l'arrivo di un governo, l'ultimo questo, ma forse è una pratica come questo governo, nessuno prima, così marcatamente e così senza pudore, ma è l'opportunità per mettere delle persone nei centri di cultura che fanno quello che la propaganda governativa desidera che avvenga. Basta vedere le mostre che sono state fatte a Roma, che verranno fatte a Roma e persino a Catania, che sono mostre di pura propaganda governativa, mostre sul futurismo, mostre quelle che si chiamerà Fantastica, che è una mostra sul fascismo, mostre su Tolkien, in un governo come quello attualmente italiano, che è un governo di estrema destra. Ora faccio un altro esempio, vi parlo del MoMA, New York, altro grande museo. Il MoMA ha due sedi a New York. C'è il MoMA a Manhattan e c'è il MoMA PS1. Il MoMA PS1 sta nel Queens, tra Brooklyn e il Queens, quindi in periferia. era un luogo, fino a ieri, perché sono stato ieri a Mama Pessoa, dove veniva fatta della sperimentazione, cioè un postaccio, si fa per dire, faccio per dire, cioè il MoMA Manhattan è un posto fichissimo, con gli architetti più bravi, cioè il MoMA Pessoa è un postaccio, un po' di periferia, dove, come se fosse, dai, un ex magazzino, una cosa diversa, non ricordo esattamente cosa fosse prima che il MoMA lo prendesse sotto l'ala, dove si dà spazio alla sperimentazione, ad artisti meno conosciuti, eccetera, eccetera. Beh, adesso non è più così. Resta uno spazio di sperimentazione straordinaria con mostre di una qualità straordinaria. Cioè non c'è, dove però c'hai da una parte delle mostre, diciamo, di artisti in residenza, diciamo così, che vengono dalle zone periferiche di New York, dal Queens, dal Bronx, eccetera, eccetera. E poi c'hai mostre di artisti non in residenza, che sono filippini, indiani o americani di altri luoghi, di una qualità che mi ha lasciato senza parole. Di nuovo mi ha annichilente. Cioè, entri in questi posti, gratis peraltro, se sei cittadino newyorkese, gratis, se non sei cittadino newyorkese, basta che dici che sei cittadino newyorkese, nessuno ti controlla, non ne frega niente, diciamo la verità, di farti pagare il biglietto, ed esci annichilito, nel senso che ho visto una mostra di un indiano, una mostra multitutto, no? Video, fotografia, pittura, scultura, eccetera, che descrive il continente indiano come attuale, senza tante balle folcloristiche, come non mi è mai capitato di vedere in precedenza. C'è una mostra di due filippini che descrivono la situazione delle Filippine, economica, artistica, con delle opere che sono sia pittoriche che opere su carta tipo collage, che filmati straordinari. C'è una mostra su un americano morto a 102 anni che si chiama Ralph Lemon, di cui non avevo idea. Anche questa straordinaria, con dei discorsi sull'animalismo, prima che l'animalismo diventasse un filone espressivo, più o meno woke. Cioè, anche in questo caso qui sei di fronte a la contraddizione massima di quello che tu ti aspetti da, dici, dopodomani si insedia Trump, che ha detto che manda indietro tutti questi rompiballe qua che arrivano dal sud del confine. Però sono le istituzioni centrali di questa città e sono istituzioni che lavorano in maniera indipendente e sono dei veri bilanciamenti, dei veri sì, bilanciamenti, delle vere salvaguardie per sì, delle vere salvaguardie culturali che fanno da bilanciamento, che sia oggi Trump, che sia Obama prima, che sia chi Biden, che sia chi sarà chi il prossimo, non lo so. Questi comunque continuano in maniera potente e fortissima a fare il loro lavoro. Questo è quando lo confronti a quello che vedi in Europa, è incredibile, perché questa funzione di salvaguardia, diciamo così, in Europa la stanno facendo adesso i privati, soprattutto nel nostro paese, ma il pubblico non lo fa più. Io non la vedo, non la vedo perché, ma io ci vedo però, vedo bene. Vedo ancora molto bene. E questo è, e non lo so quale vocabolo usare, però è, ti lascia sorpreso, non ci sono dubbi, cioè ti lascia, è un'altra realtà, è un'altra storia, ed è molto molto lontana da quello che sta succedendo da noi. Anche, ho parlato solo di mostre d'arte in questo caso, potrei andare avanti, potrei parlare del Whitney Il Whitney sta a Manhattan, sta al Village. Il Village è, una volta era un posto un po' freak, così, un po' alternativo, adesso no, perché è un posto, è uno dei posti che costa di più della città di New York. Prova a comprare una casa al Whitney oggi e vedi cosa costa, dove si allineano. Sotto il Whitney c'è una boutique di Saint Laurent che sono, non so, 50.000 metri quadri, no scherzo, però questo è quello che vedi intorno al Whitney. Il Whitney è Museum of American Art, cioè il museo dell'arte americana. Qui i musei hanno delle funzioni precise, hanno dei mandati precisi e perseguono quei mandati senza sbandare. Se sei a Brooklyn, fai quella roba lì al museo, al Brooklyn Museum. Se sei al Whitney, parli di arte americana, non europea, americana, e fai delle mostre pazzesche con una quantità di denaro pazzesco che parlano dell'arte americana. C'è una mostra che si chiama, è anche qui, Shifting Landscape, come cambia il paesaggio. Allora, senza fare troppo gli accademici, il paesaggio, romantici, la natura, l'Ottocento, eccetera, eccetera. Questo si chiama Shifting Landscape, parla di border, parla di confini, parla di migrazione, parla di come cambia, di come si sposta il paesaggio, qual è la percezione del paesaggio. Di nuovo in totale contraddizione a quelle che ha annunciato Trump che farà. Infatti è pieno di artisti sudamericani e cinesi e questo e quell'altro. E stiamo parlando del Whitney, un'altra istituzione gigantesca. Allora? Che faccio? Mi fermo? Bevo un goccio di caffè?
Beh, sicuramente puoi ristorarti, puoi fare quello che vuoi, ma ecco, la domanda è un po' questa qui. Questa distanza è una distanza di comportamento, potremmo definire di attitudine, o è anche una distanza che tu vedi, all'inizio ce l'hai detto, diciamo, in maniera forse un po' velata, però dici che non si guarda l'Europa da qui, e dall'altra parte viene da chiederci, in Europa si guarda ancora gli Stati Uniti come punto di riferimento, e dopo la domanda era questa qui, cioè oltre a questa attitudine che c'è, se vogliamo un po' garantista, da parte di queste istituzioni che, se è vero che sono in parte pubbliche, però sono anche in parte private, poi sostanzialmente, questi musei, adesso non so nello specifico il Brooklyn, oppure si riferisce solamente alla sfera culturale cosiddetta, perché da quello che tu ci dici, Aldo, si percepisce che da una parte ci sono questi proclami che sembrano dei proclami quasi di facciata, e poi dietro invece c'è una realtà che è una realtà che non è scalfibile, perché non è pensabile di affrancare tutta la realtà, diciamo così, di meticciato che si è andata poi stratificandosi durante i secoli negli Stati Uniti, e in ultima analisi la grandissima migrazione, la grandissima presenza dei centro e dei sudamericani, senza i quali, per non parlare degli asiatici, senza i quali poi la struttura, diciamo, economica degli Stati Uniti, insomma, non sarebbe pensabile, no? In un certo senso. Per cui si va oltre, diciamo, a questo discorso culturale, e si entra in un parametro che è un parametro che è talmente tanto forte che riesce a guardare a se stesso, come dire, si autogenera in un certo senso, quindi non ha bisogno di dialogare oramai con quello che era un altro Occidente.
Sei bravissimo, non so perché faccio io le trasmissioni, non le fai tu, esattamente questo. Cioè, è esattamente così. Innanzitutto, però, voglio dire una cosa. Il Brooklyn Museum, il Met, il MoMA e il Whitney sono pubblici.
Ecco, sono pubblici, quindi.
Sono pubblici, quindi io ho parlato di musei pubblici. Ti faccio un altro esempio. La Free Collection, che riapre adesso ad aprile, è un altro discorso. Allora, hanno deciso di risistemarla, eccetera, eccetera. Anche per questo, per dare le dimensioni delle cose. Hanno chiesto dei, come si usa qui, no? Sono andati in giro a chiedere, si usa anche in Italia, ma con altri risultati, denari a tutti, anche a privati. Hanno raccolto in 6 mesi 300 milioni di dollari e li hanno buttati dentro e adesso riaprono. Allora, le dimensioni spaventose del denaro sono queste qui. Ma detto questo, quello che hai detto è esattamente così. Quando io dicevo il Messico può diventare il 51esimo stato americano, nonostante Trump, nonostante da una parte Trump dica vi tiro sui muri, vi sbatto indietro un bordello di persone, eccetera, eccetera. Sai perché può diventare il 51esimo stato americano? Perché in Messico ci sono già i cinesi.
Ah sì?
Col petrolio, certo. Perché qui poi
questa è una notizia, diciamo, quasi no, esclusiva per chi ci sta ascoltando.
No, ma è come la storia del canale di Panama. Cioè, qui il mondo è grande e pericolosissimo. Uso apposta questa parola, un po' provocatoriamente. In Messico ci sono già i cinesi. Allora, se Trump mette le tariffe che dice che 25% sui cinesi, sulle cose cinesi, poi vediamo, perché Trump di base ragiona come un uomo d'affari, più che un politico. Se Trump fa questa cosa, come si fa ad avere la mano d'opera a basso costo, che prima stava in Cina, in Vietnam o da queste parti qua? È meglio che qui vicino, no? Ci sono i messicani che possono sostituire, almeno in parte, le aziende americane hanno bisogno di manodopera a basso costo. Quando Trump dice che manda indietro tutti questi qua, eccetera, eccetera, e chi fa poi i lavori? Quando Trump dice che il petrolio, il carbone, eccetera, eccetera, ma le aziende che producono pannelli solari, sai dove sono? In America, esattamente nei posti dove è stato votato Trump, esattamente nel centro dell'America. Tu pensi che Trump, al di là delle parole, abbatterà le aziende che fanno pannelli solari? Ma col cavolo, ma sono i suoi elettori. E il Messico uguale. Poi c'è un piccolo problema in Messico, i cartelli della droga, che hanno in mano il paese. Però attenzione, perché il Messico c'ha una presidente che è molto di sinistra. Non si capisce. Taro Fusi è un casino pazzesco. Cioè, qui da noi arrivano, da voi lì fra un po', fra qualche giorno torno anch'io, arrivano notizie che non hanno né capo né coda. Tu dici, ma noi guardiamo ancora gli Stati Uniti? Tu, europeo, io sono qua in America. Ah, non guardiamo gli Stati Uniti? Ah, ma perché tutto quello che stanno dicendo su Trump, la Meloni che vola da Trump per dirgli se può scarcerare o non scarcerare quello là, e Musk e tutte queste cose, noi non guardiamo gli Stati Uniti? Facciamo finta di non guardare gli Stati Uniti. Ogni cosa che dicono succede un macello. Ogni annuncio che fa Musk o fa Trump saltano tutti per aria. Noi non guardiamo gli Stati Uniti? Facciamo finta. Facciamo finta in nazionalismo, a quale nazionalismo? Ma la Meloni è lì, lo sanno tutti perché è lì, perché ha baciato la pantofola alla NATO con Biden e la sta baciando adesso con Trump. Ma non staremo mica scherzando, no? Queste cose sono di una banalità straordinaria. O no?
No, diciamo noi riportiamo quello che vediamo, quindi sostanzialmente ci limitiamo a questo che è talmente, cioè, talmente facile appunto che spesso è difficile.
Cioè i politici, e poi la finisco, tutti i politici, tutti europei, americani, destra, sinistra, centro, alto e basso, dicono delle cose per prendere dei voti. Quanto poi a farle è un altro discorso. Allora bisogna vedere che cosa viene fatto davvero, che cosa si può fare davvero, quali sono i grandi pericoli. La grande pressione che arriva dall'Africa, dalla Cina, dall'India, e verso l'Occidente, dalla Russia, che lì è un altro casino ancora, perché i russi sono uguali a noi, sono bianchi come noi, E allora lì non si capisce più niente. Ma è tutto molto complicato. Mica si può ascoltare quello che dicono questi qua. Questi pensano solo a prendere dei voti e ad occupare dei posti, ad occupare dei posti dove poi possono manovrare delle cose pro loro.
Sì.
Il resto, però è tutto molto pericoloso, perché il fatto che siamo in una guerra a pezzi, mica lo scopro io adesso, qui da qui, cioè lo sappiamo tutti. Basta. Sono più confuso di quando ho iniziato a parlare, almeno lo dico però.
Ecco, però questa distanza, Aldo, come si traduce in termini, oltre a, diciamo, a questo termine, se vogliamo dire, garantista nell'ambito culturale? Cioè si percepisce proprio una
Sì,
distanza?
ma torno a dire la cosa che ho detto prima, e poi veramente credo che stiamo annoiando. Cioè, non c'è nessun isolazionismo, non è isolazionismo, è che qui loro dicono direttamente delle cose che sono: noi ci mettiamo a testa bassa e noi siamo i numeri uno e vogliamo continuare ad esserlo. Poi, che l'Europa si armi e non si riarmi, che spenda il 2% per il riarmo o il 5% o non voglia fare niente e Putin si becchi tutto quello che vuole, sono cavolacci vostri. Ma Trump l'ha detto molto chiaramente sin dall'inizio, continua a dirlo. Cioè, o vi arrangiate o vi arrangiate. Cioè, no, l'asse non è più tra gli Stati Uniti e l'Europa. L'asse sono loro e loro si guardano a est, a ovest, e adesso vogliono prendersi la Groenlandia e poi il canale di Panama, eccetera, eccetera.
Anche il Canada c'è giunta voce.
Ma no, ma il Canada non conta niente, cioè il Canada non conta niente, il Canada c'è, adesso Trudeau, sì, lui gli ha dato una botterella in più, era lì da 10 anni, il Canada sono in quattro e hanno fatto un po' girare le palle perché Trudeau a un certo punto durante il Covid ha detto venite, venite tutti, venite tutti, venite tutti, e dalla frontiera del Canada è arrivata un'immigrazione non controllata da loro. No, che non sono riusciti a controllare, come dal sud arriva un'immigrazione, che da sud degli Stati Uniti arriva un'immigrazione che non riescono a controllare, che non riusciranno mai a controllare, perché poi lì c'è il solito gioco, no? La paura, l'immigrazione, l'economia con Biden è cresciuta, ma la percezione dell'americano povero è che è cresciuta, sì, nel complesso, ma lui non è cresciuto per niente. Fa più fatica di prima. Di chi è la colpa? Ovviamente di quello più sfigato di te, dell'immigrante. Non è la colpa che se non hai i soldi in borsa e non fai finanza, qui non ce la fai. Per cui il famoso 1%, la forbice, l'economia americana va benissimo, con Biden è andata benissimo, ma la forbice si amplia. Quello che non ce la fa, il bianco povero che non ce la fa, non ce la fa. È tutto il discorso delle sinistre, no? Anche europee. Abbiamo guardato i migranti, giusto guardare i migranti, ci siamo dimenticati però che c'è anche chi non ce la fa. E non è migrante.
Certo,
È
certo.
italiano ed è bianco e non è migrante. E qui è uguale, 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 in maniera molto più ampia, no? Non ce la fanno. E questi parlano del woke e dobbiamo difendere questo. Sì, certo che vanno difese queste, ma non puoi lasciare indietro gli altri, perché se no succede quello che è successo. Punto.
Benissimo, io direi anche con questo avvertimento, che è più che un avvertimento direi un richiamo, molto bello, diciamo, uno stile quasi da altri tempi, da arringa in diretta da New
Come
York, no? Una volta si diceva da New York vi parla Ruggero Orlando, ti ricordi Aldo qualche anno fa?
no?
Da New York ci ha parlato Aldo Premoli, che ringraziamo veramente di questo excursus che ci ha fatto vedere partendo proprio da quello che è un confronto sul tema dell'arte, sul tema della cultura e anche sul tema appunto della moda, come tipico strutturale della trasmissione, però dopo ci ha portato dentro, percorrendo queste strade immense, no, di questo paesaggio americano, dentro il paesaggio americano, fin proprio anche nelle periferie, diciamo così, e nelle sterminate praterie, là dove appunto esiste un'America che spesso qui noi in Europa non riusciamo a percepire se non mediata dai film. Quindi ringraziamo di questo meraviglioso viaggio, non solamente nel senso, ma anche nella visione che ci ha dato Aldo da New York. E non ci rimane altro che dare la linea allo studio per il proseguo delle trasmissioni.
Grazie della possibilità di aver raccontato. Grazie. Buonasera.
Grazie molte, grazie a te. Allora, un caro saluto a tutti e diamo la linea allo studio Radio Arte Schiaparelli, da lì.